Buonasera
Buonasera,
maestro,
salve.
buonasera.
E dopo aver introdotto a questo display polimorfo e rutilante, volevamo chiederle, per partire questa intervista, come nasce una sinergia così efficace con lo spazio espositivo e con una mostra che diventa anche un'esperienza totalizzante e coinvolgente.
Ma io ho concepito la mostra come fosse un miraggio, quindi una passeggiata nella mia avventura. Così nel presente, uno sguardo che contempla appunto la possibilità di quasi allucinatoria di ripensare alla mia propria storia.
E infatti vorremmo un po' ripercorrere con lei le stanze del museo e il percorso espositivo. Nella manica lunga del mambo che ingloba la facciata originaria c'è un po' un'infilata di ceramiche che sembra infinita e la serie dei tableaux vivants, o alcune delle serie dei tableaux vivants, in cui attraverso la fotografia realizza delle straordinarie fughe nel mondo del fantastico, del mito e anche dell'iconografia artistica. Nel suo percorso, che qui appunto è messo in scena sin da una parte degli esordi, dopo gli oggetti pleonastici e l'ombrò, da cosa nasceva questo bisogno di indossare altre realtà e di espandere l'immaginario attraverso la fotografia?
Tutto nasce dalla ritualizzazione e dal gioco, cioè di tentare di avere una coerenza nell'arte, soprattutto con un desiderio, un divertimento, un elemento ludico e quindi la consapevolezza di guardarmi in uno specchio ideale dell'arte, come fosse che questa posa stessa diventa la cosa dell'arte, quindi questi simulacri, queste allegorie. Queste gigantografie, queste grandi fotografie, fin dal primo momento credo mi esemplarizzano proprio in questa dimensione. Per cui nel lungo corridoio ho messo una posa alla sorgente del niente, che è appunto sugli Appennini Toscano-Emiliani, dove sono nato a Vergato, e le realizzai nell'arco di un anno, vivevo a Roma e anche sugli Appennini, quindi sono realizzate secondo le mitologie sia dei luoghi di mia origine sia di alcuni posti a Ostia Antica o comunque come che le ore vivessero un tempo infinito. Difatti ho sempre desiderato che l'arte desse una prospettiva di fantasia temporale, pur con la consapevolezza del mio tempo e anche della cronaca. Tentare di dare un'ulteriore fantasia alla mia quotidianità e quindi anche tentando di comunicare e di estraniare dalla quotidianità agli altri. Le mitologie, le iconologie delle ore sono a volte delle esemplarizzazioni, delle semplificazioni, delle simbologie delle ore stesse, per cui alle 10 del mattino è l'ora in cui sono nato, difatti ho in mano un sagittario che è il mio segno, oppure nelle ore della notte c'è la Chironziatropo che è la farfalla che scelsi come simbolo della notte. Nei prigioni è come che la luce, il chiaroscuro, dà l'illusione di una dimensione del corpo scultorea proprio nelle parti, diciamo a memoria mancanti. Le statue sono tratte con la stessa, diremmo, specolarità della fotografia attraverso il calco del mio volto, il calco delle mani e dei piedi, tutto ciò che è possibile calcare dal proprio corpo naturale e trasformare in un ibridolo. Mi sono sempre compiaciuto di chiamarli come delle ibridazioni dell'idolo. E in un viaggio di identità che è un po' l'alterità del considerare la territorialità di dove vado esponendo, quindi se appunto esiste l'erma di Sganapì Nontano proprio perché esposi a Bologna, rigiocando quella maschera, oppure se c'è l'erma di Aedialettica perché nacque in occasione come meta di una mostra a Verona che univa la dialettica dell'allegoria del Veronese con l'Aida, dell'arena di Verona, ad esempio.
E la sua immagine attraversa, appunto con questa identità, un po' tutta la sua produzione, anche con diversi registri visivi, dalla fotografia al video, alla ceramica e a tutte le declinazioni anche che veicolano un'artigianalità, una manualità di ritorno, come molti dei critici che l'hanno insomma seguita hanno ampiamente illustrato e definito. E in questo caso, diciamo che il corpo è protagonista, sia in modo performativo che simbolico. Con altre appunto declinazioni. Si tratta di un narcisismo radicale o comunque questa presa di posizione va rivista e cambiata? Cosa pensa in proposito?
No, il mio narcisismo spero che sia un narcisismo autoironico, nel senso che lo spazio del pensiero e del mio comportamento rispetto a una prospettiva che è quella di giocare con un'interlocuzione anche, diciamo, anonima o d'ambigua, cioè non è che gioco a camminare sulle acque o a baciare la mia immagine come difatti ironicamente ho espresso nel Narci Giuda, come il Narciso Giuda, ma come dire, la tavolozza che mi contempla è quella della maschera mia fisionomica o dei pensieri che mi suggestionano, dei desideri di apprendere, di esprimere, di espandere, di esplicare anche attraverso la maschera, appunto iniziai un viaggio che è quello della mappa della maschera nel mondo, dopo aver fatto gli autoritratti sulla mia propria pelle, e così anche, come dire, il mio desiderio mi ha portato a considerare che questa tavolozza della mia vita, dell'arte vita, poteva essere uno specchio anche da, perlomeno da suggerire o suggestionare l'altrui fantasia. Quindi se c'è un narcisismo è un narcisismo consapevole, ma non, spero, non poi così costrittivo, tant'è vero che anche attraverso proprio la maschera ho tentato di resuscitare anche la virtuosità attraverso la collaborazione delle cosiddette arti applicate, di rapporti artigianali che non sono da parte mia messi in gioco soltanto come fatto materico, ma soprattutto come possibilità di rapporto, di comunicazione, di simbiosi con eredi ideali di quelle tecniche artigianali. Quindi per me è stato straordinario poter fare un viaggio che mi ha portato nel sud, ad esempio a Lecce, dove feci le prime cartapeste con gli eredi della statuaria anche di chiesa, oppure a Vietri, dove c'è una tradizione della ceramica con un sapore mediterraneo, per poi passare anche appunto come molte delle erme estetiche cosiddette che sono esposte nel corridoio ed anche altre sculture le ho realizzate in rapporto alla Bottega Gatti, che è la ceramica della Bottega Gatti, gode dell'eredità dell'AVO che fu firmatario del manifesto futurista con Balla, Marinetti. Quindi ogni volta considerare una possibilità di rigiocare un grande sapere della mano altrui condotto in un desiderio che è quello di inventarmi delle ulteriori eccezioni.
E poi tornando alla mostra al Mambo si passa alle stanze tematiche, quella thailandese, indiana e balinese, quindi è dal suo primo viaggio in India che mi sembra sia intorno al 75 in cui c'è un'intensificazione anche della cromia sempre più opulenta di personaggi, idoli nuovi da interpretare. E ci racconta queste tre stanze in successione?
Il mio viaggio in Oriente è un viaggio esplorativo e formativo ideale, cioè un'India che sta scomparendo, nel senso che soprattutto per me è stata una possibilità di respiro rispetto alla mia frequentazione dell'arte o della società dell'arte. Quindi l'India che io ho conosciuto e ho frequentato viaggiando e soprattutto credo di aver espresso attraverso la quadreria che qui è esposta, cioè a Ruth Verlaine come omaggio letterario a Pierre Loti, è una ritualizzazione di avventure di viaggio attraverso un accreditamento mitologico. E in un'India ideale, diremmo quasi filosofica, nel senso che per me l'India fino ad ora ha rappresentato una diversa possibilità di civiltà nella contemporaneità, proprio nella sua, anche nel suo grande respiro culturale, ideale, cioè, e sul discorso della semplicità della vita o della pace. Sto dicendo delle cose un po' sommarie proprio perché quello che io ho percorso è una simpatia soprattutto della maschera, quindi dopo aver fatto un giro, diremo, del mondo, soprattutto negli anni 70-80, anche se a volte non ho un'insofferenza a dare date, ma ora più delle volte ho come il compito di doverle correggere, sono un altro nella mia memoria, era un viaggio appunto della mappa della maschera che mi ha portato sia in Burkina Faso, nell'Alto Volta, o in Messico, in Giappone, in Tirolo, per poi trovare una maniera, una forma della maschera, soprattutto a Bali. L'eccezione del viaggio in Thailandia, al ricordo della tradizione delle maschere siamesi, il rapporto alle dita tipe, che è l'ideale erede di questa tradizione, è stato stimolato da un invito che ricevetti dalla Silpokon University di Bangkok attraverso una professoressa studiosa che si chiama Kanoko Wan, e in quanto la Silpokon University è un'università delle arti inventata da un italiano di origine toscana che si chiama Feroci, e quindi l'albero, che è un po' un albero di mia mitologia, che gioca sull'albero botanico lontano, in botanica è l'annus, quindi l'annus aurea, e partendo dalla maschera degli animali feroci, come per simpatia e ironia feroci, percorre un po' le mitologie che vanno dall'Edecigno a San Sebastiano, all'arciere, all'elefante bianco o d'oro, al pavone. Questo viene di nuovo ripercorso dal grande Naga, il serpente, da cui è nato anche un film, coinvolgendo un giovane regista che nello stesso periodo stava facendo Beautiful Boxer, e quindi avendo una frequentazione della ritualizzazione delle maschere che mi sono inventato per i guanti dei Thai Boss, quando osservai che prima del combattimento, che posso anche non condividere, veniva comunque sul ring eseguito un rituale che contemplava proprio delle allegorie, quindi la vanità, la paternità, la trilogia. C'erano diverse possibilità di simbologia e di simbiosi nell'osservazione di questa ritualizzazione prima del combattimento, da cui sono nate queste maschere per le mani, di cui è il documento. Questo mio viaggio forse si potrebbe definire anche sincretico, proprio perché ambiguamente si uniscono delle simbologie pertinenti ai territori con quelle che mi permetto di proiettare come dato di fantasia.
E poi invece all'inizio del percorso, che noi invece affrontiamo adesso, c'è anche una sala dedicata alla videografia e alla filmografia, e preceduta dalle ombre ispirate alla parabola dei ciechi. E anche in questo caso, a differenza del mezzo fotografico, che appunto nei lavori fotografici permetteva questa fuga rispetto alla realtà e all'assumere identità diverse, qui con nei video degli inizi, con delle partiture anche semplici, vengono compiute delle azioni e anche paradossali, e sono dei lavori meno frequentati rispetto all'ambito attuale delle sue mostre nell'arte contemporanea. Ci racconta un po' di questa scelta di proporre anche i video, quindi questi primi lavori realizzati quasi agli esordi.
Ma la caduta dei ciechi attraverso la mia ombra si fa forza di una storia che è quella della nascita della pittura nell'osservazione dell'ombra. Quindi quando, adorando la caduta dei ciechi del Bregel, considerai che il momento ideale per esprimerlo era proprio posare nell'ombra dei ciechi cadenti e fare cadere questa mia ombra, ad esempio, sulle scale quando le esposi al Centro Culturale de Aper ad Amsterdam. È una delle prime cose, come in mostra c'è anche una operetta che è chiamata Le belle statuine, come si usa giocare da piccoli, che feci non a caso in posa ai Giardini Margherita. Per quanto riguarda invece i film in Super 8, i filmini dove paradossalmente vengo a, poi intitolandoli Sacco e Ombrello, alludendo a Sacco e Vanzetti, proprio con dei espliciti paradossi, oppure Montovolo, perché mi compongo volutamente una dozzina di uova come pensiero alla montagna sacra che è quella di Montovolo, che è nell'orizzonte del mio paese. Questi sono film che ho considerato come delle avventure delle archeologie della mia propria formazione, difatti hanno la semplicità dei mesi e l'avventura di quel momento. Non a caso li feci a Palazzo Bentivoglio, in quegli anni in cui a Bologna la presenza mi sembra più significativa era l'artista Vasco Bendini e anche Pierpaolo Calzolari, quindi io trovai subito un rapporto con loro e ci fu questa occasione di realizzare questi film. Quando l'ho fatto in seguito, ad esempio in uno dei miei vari soggiorni newyorkesi, io mi trovo a raccontare questa storia molto seriosamente, anche se vorrei essere più leggero, ma quando si cerca di ricordare che cosa si è fatto, anche se le avventure potrebbero essere raccontate appunto con più flagranza, ma seriosamente non posso far altro. Quindi quando feci ad esempio una mostra a New York, le persone di MTV mi chiesero se ero disponibile a fare, feci quel Art Break, il primo della storia dell'MTV. Questo è un estremo esempio di una possibilità dell'avventura dell'arte, fu un momento molto speciale perché feci come una metafora di una favola, di una leggenda che è quella delle tre grazie, che poi diventano le tre grazie mummie, e del triscobolo in quanto ha tre braccia e lancia questo disco che poi potrebbe essere semplicemente un enigma, invece diventò un logo dell'MTV. A questo momento loro invitarono, era il periodo di estrema presenza di Kitarin, di Basquiat, di Richard Tatle, di altri artisti del contesto newyorkese, per cui anche in questo caso fu una magnifica avventura. Poi in seguito, ancora ora, ho il desiderio di qualcosa che filmicamente potrebbe essere nella dimensione più manierata possibile, ma lo vivo come cessione, non come costanza della mia vita o del mio linguaggio.
Maestro, dobbiamo fermarci qua perché sta arrivando il giornale radio.
Sto divagando molto, sì.
No, è stato assolutamente dentro al percorso di racconto di quella che è la mostra, che si può vedere, come dicevamo, al Mambo qui a Bologna fino al 4 maggio, una splendida antologica, no Elvira?
Una mostra bellissima, come appunto abbiamo già accennato introducendola, e tutti i consensi favorevoli che ha raccolto non soltanto nel mondo dell'arte e in città.
La ringraziamo moltissimo, maestro.
Arrivederci, viva l'arte.
Buonasera,
arrivederci.